Quindi, tornando ai sei bisogni, dicevamo che sono un qualcosa che dobbiamo soddisfare interiormente, che sono come l'ossigeno. Se ce li tolgono, se ci impediscono di soddisfarli, ci sentiamo soffocare. Il primo bisogno che tutti quanti noi sentiamo di soddisfare per vivere una vita felice è il bisogno di sicurezza. Ogni
Ogni
persona
persona
vuole essere
vuole essere
sicura,
sicura.
mentalmente e fisicamente. Se abbiamo una famiglia con bambini e noi viaggiamo spesso per lavoro, per esempio quando compriamo un'auto, non vogliamo che abbia come caratteristica principale la velocità, ma la sicurezza. Se all'improvviso, mentre siamo al cinema, scoppia un incendio, ci comporteremo tutti alla stessa maniera, e cioè cercheremo tutti di metterci al sicuro il più presto possibile. Come? Cercando di uscire più velocemente possibile dal cinema. Sia che siamo uomini o che siamo donne o che siamo bianchi o neri, ricchi o poveri, istintivamente il nostro cervello ci dà un comando preciso e ci dice: esci subito
Esci
dal
subito
cinema
dal
e
cinema
mettiti
e
al più
mettiti
presto
al
al
più
riparo.
presto al riparo.
Ma la sicurezza non è solamente fisica, è anche mentale. Vogliamo sicurezza nel lavoro, nel rapporto sentimentale, nel rapporto familiare, nel rapporto tra amici, nel rapporto finanziario. Quindi, cosa fanno le persone per soddisfare il loro bisogno di sicurezza? Tantissime cose. E a volte si comportano in maniera costruttiva, altre volte invece si comportano in maniera distruttiva. Per esempio, molti studenti per soddisfare il loro bisogno di sicurezza studiano per esempio 8 ore al giorno perché vogliono essere sicuri di essere preparati. E non vogliono arrivare al giorno dell'interrogazione e sentirsi insicuri per non sapere perfettamente la materia per cui hanno studiato. Un allenatore di calcio, per soddisfare il suo bisogno di sicurezza, si documenterà sulla squadra avversaria che andrà ad affrontare la domenica successiva. E si documenterà nei minimi particolari. In questa maniera si sentirà più sicuro nell'affrontare la settimana che precede l'incontro, anche per il fatto che programmerà gli allenamenti di conseguenza. Se io sono un atleta e mi sono allenato bene sulla gara che devo andare a affrontare, mi sentirò o no automaticamente più sicuro quel giorno? Certo che sì. Il fatto di sapere che dentro di me che ho fatto gli allenamenti come si deve, con scrupolo, con serietà, mi dà quella sicurezza e quindi quell'energia, quella tranquillità, quella serenità, quell'entusiasmo che non avrei se sapessi che non mi sono preparato adeguatamente bene. Anche essere sempre informati di cosa succede nel mondo dà una certa sicurezza a chi ha bisogno di soddisfare questo tipo di bisogno. Per esempio, mio cognato legge tutti i giorni il suo quotidiano preferito e lo legge proprio tutto. Legge talmente tutto che riesce anche a leggere la pubblicità. E non soddisfatto di tutta questa informazione che durante il giorno riesce a conoscere, si vede tutti i tre telegiornali principali del giorno. Questo lo fa tutti i giorni. Insomma, gli piace essere informato di quello che succede intorno a lui e molto probabilmente saperlo lo rende più sicuro nel momento in cui si relaziona con le altre persone. E il fatto però di sapere cosa accade in ogni parte del mondo, il fatto di studiare, di prepararsi scrupolosamente ad una gara al massimo delle proprie possibilità, può essere per una persona un fatto positivo o un fatto negativo? Beh, sicuramente, come avrai già risposto, è un fatto positivo. Molte persone, per appagare questo bisogno, devono avere tutto sotto controllo. Solo così si sentono sicuri. Devono poter avere una visione totale della faccenda e devono avere il potere sulle persone in modo che nulla possa sfuggire loro. Se programmo gli allenamenti senza lasciare nulla di intentato, curando tutti i particolari delle sedute di allenamento, se cerco di migliorare la comunicazione con i miei giocatori, se leggo, se mi documento, se mi informo, se studio, se mi aggiorno, tutto questo mi porterà sicuramente dei vantaggi personali o no? Oltre a farmi tenere tutto sotto controllo, facendomi stare più tranquillo e dandomi più sicurezza, sicuramente mi migliora e mi fa crescere. Ti faccio un altro esempio. Se invece io sono a capo di un gruppo di lavoro e per far passare le mie idee mi impongo con la forza, riesco a ottenere il controllo delle persone, sì o no? Certo che sì. Se ad una persona gli dico con la forza, dall'alto della mia autorità, di spostare o di fare quella cosa lì, ho sicuramente il controllo perché so che quella cosa la sposterà e la metterà dove dico io. Il fatto di sapere che la mia squadra, quando si trova in certe situazioni, deve comportarsi come dico io per raggiungere quell'obiettivo, soddisfa o no il mio bisogno di sicurezza? Moltissimo, perché ho il controllo del gruppo. Ma se in questo caso io uso, tra virgolette, la violenza psicologica per soddisfare questo mio bisogno di controllo, di sicurezza, questa è una cosa positiva o negativa? È una cosa costruttiva o distruttiva? E soprattutto, se mi impongo con la forza per acquisire più sicurezza, più controllo della situazione, questa azione migliora la mia qualità della vita e quella delle persone con cui sono in contatto? Certo che no. Magari in quel momento, avendo la situazione sotto controllo, riesco a sentire e provare dentro di me quelle sensazioni che mi danno sicurezza. Ma di certo, agire con la forza non migliora la mia qualità della vita, non mi fa crescere e non mi migliora di certo come persona. Adesso, riesci a capire la differenza tra questi due esempi? Tutti e due i comportamenti che io ho adottato riescono a fare in modo che io riesca ad avere il controllo della situazione e quindi di conseguenza a sentirmi più sicuro, andando così a soddisfare il mio bisogno di sicurezza. Ma un comportamento è costruttivo e l'altro è distruttivo. Un comportamento mi fa migliorare e l'altro comportamento non mi fa migliorare. Attenzione inoltre alla parola controllo, perché è una parola importante che viene di solito utilizzata per soddisfare il bisogno di sicurezza. Infatti, come abbiamo visto, uno dei modi per cercare di soddisfare il bisogno di sicurezza è cercare di avere il controllo, che ne so, su una situazione, su una persona, sulle cose o su tutto ciò che mi è intorno. Ma è evidente che la nostra esperienza ci dice che se il controllo si usa in questa maniera, soprattutto per controllare le persone o per controllare gli eventi che sono esterni a noi, si rischia di essere perennemente infelici, frustrati e annoiati. Altro discorso invece è il caso in cui, ad esempio, io sono a capo di un gruppo di persone per cui sto lavorando per mandare, per esempio, in orbita una navicella spaziale con l'obiettivo di portare l'uomo sulla Luna. È normale che in questo caso voglio e devo essere continuamente aggiornato dai miei collaboratori minuto per minuto su tutto quello che sta succedendo. Perché se io sono a capo e responsabile di quel progetto, devo avere il pieno controllo della situazione in qualsiasi momento della giornata fino a missione compiuta. Perché il controllare continuamente fa parte o no del mio compito e della mia responsabilità in questo progetto? Certo che sì! Ed è un comportamento necessario che devo assumere perché è il tipo di lavoro che sto facendo che me lo impone. Perché avere il controllo continuativamente delle situazioni mi permette di capire in qualsiasi momento cosa sta succedendo. Mi aiuta a capire se i miei collaboratori stanno facendo le cose giuste o stanno facendo le cose sbagliate. Mi aiuta a capire se devo intervenire velocemente nel caso in cui mi accorgessi che ci fossero dei problemi. Quindi il fatto di avere questo tipo di controllo per questa situazione specifica, cioè questo progetto per mandare una persona sulla Luna, è normale ed è un controllo positivo questo, ed è utile, non è distruttivo. Il controllo assolutamente negativo e distruttivo che utilizziamo per soddisfare il nostro bisogno di essere più sicuri avviene quando cerchiamo di controllare le persone. Per esempio, una persona che vuole continuamente sapere cosa fa il proprio partner, lo tiene sotto controllo in continuazione, togliendogli il suo spazio personale, soffocandolo con i suoi continui sospetti e limitando la sua personalità, la sua voglia di fare qualcosa di nuovo, è un esempio classico di controllo negativo, di un controllo che non migliora la persona che ci sta accanto e non migliora neanche noi stessi. È un comportamento distruttivo. Questa persona si comporta in questo modo per due motivi. Primo, perché se non lo fa, se non controlla, non si sente sicuro. Secondo, lo fa per stare bene con se stessa. Un altro esempio di controllo negativo è quando un genitore cerca di avere il controllo su suo figlio o su sua figlia, imponendogli quello che deve fare o non deve fare, in maniera da acquisire più potere su di lui. Questo controllo negativo, distruttivo, gli dà la sicurezza illusoria di poter gestire suo figlio o sua figlia, e questo tipo di comportamento gli dà tranquillità. A chi non piacerebbe mettere nella testa dei nostri figli i nostri pensieri, e a chi non piacerebbe avere dei figli che ci ascoltino e facciano tutto quello che noi vogliamo che loro facciano? Certo, sarebbe bellissimo, ma non credo che nostro figlio, raggiunta una certa età, sarebbe felice di questo. È vero che se ho un certo carisma posso influenzare una persona o un gruppo di persone, ma mi devo rendere conto che non posso continuamente controllarle. Non so se sono riuscito a spiegarmi. Il controllo lo si può notare in altre mille maniere. Per esempio, una donna che fa le pulizie di casa continuamente, che la vedi che gira per casa sempre con lo straccio in mano. E questo tipo di comportamento lo assume perché deve soddisfare il suo bisogno di sicurezza, di controllo, di tranquillità, di serenità sulle cose. Lei si sente bene solo quando tutto è pulito, tutto in ordine, non c'è niente fuori posto. Un altro esempio è vivere all'interno di una coppia o di un ambiente di lavoro dove svolgiamo sempre le stesse cose, che conosciamo a memoria. E il solo semplice fatto di conoscerle ci trasmette sicurezza, anche se non ci danno felicità. Un altro modo di controllare le cose, per esempio, è quello che fa un collezionista. Per esempio, essere un collezionista di quadri significa andare alla ricerca di soddisfare il senso del possesso e quindi di soddisfare il bisogno di sicurezza. L'affermare, per esempio, con veemenza una discussione, un concetto, un principio su cui noi crediamo ci dà sicurezza. Perché se in quella discussione non sostengo con tutta la mia forza quella convinzione, rischierò alla fine di sentirmi meno sicuro nei confronti di me stesso e degli altri, perché mi cadrebbero delle certezze. E quindi, per non far accadere ciò, farò di tutto per sostenere queste mie convinzioni nei confronti degli altri. La maggior parte delle persone fa fatica a cambiare pensiero, comportamento, lavoro, partner, casa, auto, eccetera, eccetera, perché il cambiamento le mette in una situazione di sicurezza, di disagio. Tutti, prima o poi, dobbiamo affrontare una situazione nuova. Dobbiamo far qualcosa di diverso. E dato che tutti abbiamo bisogno di sentirci sicuri e di soddisfare il nostro bisogno di sicurezza, chi ha troppo bisogno di sicurezza tende a rifiutare qualsiasi cosa nuova, semplicemente perché? Perché il cambiamento vuol dire insicurezza. E l'insicurezza ci fa sentire a disagio, ci fa provare dolore, ci fa star male. Perché il cambiamento vuol dire lasciare qualcosa che conosciamo, di cui abbiamo il controllo, e andare verso l'ignoto, e anche se quella cosa non ci piace, non ci fa star bene, non ci fa essere felici, il fatto di conoscerla e poterla in qualche modo controllare ci fa sentire più sicuri, e quindi cosa succede? Che rifiutiamo il cambiamento. Perché in qualche modo cambiare significa entrare in una situazione di disagio, in una nuova situazione che ci dà disagio, e questa situazione di disagio non ci fa sentire sicuri. Il motto preferito di queste persone tradizionaliste che difficilmente affrontano situazioni di cambiamento è questo: non lasciare la strada vecchia per la nuova. Si sa cosa si lascia, non si sa che cosa si trova. Quante volte l'avrai sentito questo proverbio? Ok? Quindi, ecco che abbiamo visto il primo dei sei bisogni elencati da Anthony Robbins, che è la sicurezza. In un mondo dove tutti sembrano cercare per prima cosa sicurezza e stabilità, ci si rende conto che il sale della vita è dato da un altro bisogno. Abbiamo bisogno di sicurezza? Certo che sì. Ci piace avere le nostre certezze, le nostre sicurezze tutti i giorni? Certo che sì. Abbiamo già visto, perché come abbiamo già visto, tutto questo ci dà tranquillità, ci dà serenità. Ma se una cosa diventa troppo sicura, troppo scontata, prima o poi ci stufiamo, è vero o no? Prova a immaginare di sapere già in anticipo tutto quello che ti accadrà nei prossimi 10 anni. Che tipo di vita sarebbe per te? Beh, credo che sarebbe noiosissima, almeno per me. Nessuno vorrebbe viverla. Pensa, se avessi un tipo di lavoro sicuro, ma allo stesso tempo noioso, ripetitivo, non gratificante, Come ti sentiresti? Sicuro, certo che sì, ma probabilmente molto infelice. E dato che il nostro cervello è programmato per allontanare, come ormai sai già, il dolore e avvicinare il piacere, probabilmente ci attiveremo prima o poi per cambiarlo con un altro. Il paradosso è che ricerchiamo per prima cosa di soddisfare il nostro bisogno di sicurezza. Però quando ce l'abbiamo e ci accorgiamo che ne abbiamo abbastanza di questa sicurezza, non ci va più bene,
non ci va più bene.
E andiamo così alla ricerca di qualcos'altro da soddisfare. Per esempio, la maggior parte delle persone, o meglio la maggior parte delle coppie, si lasciano perché entrano in una routine, si annoiano. E quando un rapporto diventa troppo, dico sicuro, ci si annoia. E dopo un po' ci si lascia. È vero o no? Ed è proprio vero che la vita di coppia è molto bella se continuamente ravvivata, come si ravviva la brace per far sì che il fuoco non si spenda. Quindi, all'interno della nostra vita, per essere felici, abbiamo bisogno che ci siano anche momenti di sorpresa. Abbiamo bisogno che non tutto sia scontato. Abbiamo bisogno di non sapere cosa il nostro partner ci regalerà per Natale o per il nostro compleanno, ok? Ci siamo? Se per esempio siamo al cinema e solo dopo 15 minuti qualcuno ci dice come va a finire il film che stiamo vedendo in quel momento, bene, quel film per noi perde di importanza, non ci interessa più continuare a vederlo, è vero o no? Se gli allenamenti settimanali della squadra di calcio sono sempre gli stessi, prima o poi i giocatori si annoieranno e perderanno giorno dopo giorno sempre di più la motivazione, quell'entusiasmo ad allenarsi al meglio delle loro possibilità, con la conseguente scadenza della loro forma, sia fisica che mentale. Quindi, se ci pensi bene, la cosa assurda è che per noi esseri umani, per vivere bene al fianco della sicurezza, vogliamo anche un po' di sicurezza. Paradossalmente, vogliamo un po' di sale, che chiameremo in questo caso varietà. Infatti, il secondo bisogno, per l'appunto, che gli esseri umani cercano di soddisfare è la varietà. Bene, adesso che sai questo, cosa fanno le persone per soddisfare i loro bisogni di varietà? Fanno tantissime cose, anche in questo caso. Per staccare dalla monotonia del lavoro, per esempio, vanno nei fine settimana al mare, in montagna, fanno dei viaggi, vanno al cinema, vanno a vedere la partita, si rilassano leggendo un libro, vanno a giocare al biliardo, si cercano un amante, cambiano lavoro, cambiano partner, si buttano con il paracadute, escono con gli amici o con le amiche, vanno a sciare, fanno tutto ciò che li porta lontano dalla vita di tutti i giorni. Perché in qualche modo vogliono variare la propria situazione, la propria vita, cercando nuove sfide e nuovi stimoli. Per esempio, alcune persone, non tutte per fortuna, per provare nuovi stimoli e variare la monotonia della loro vita giornaliera, fanno anche delle cavolate, chiamiamole tra virgolette. Per esempio, che ne so, tradiscono la propria moglie o il proprio marito, si buttano a pesce in acqua da una scogliera pericolosa, piazzano la loro auto a 200 km orari in autostrada, passano col rosso a tutta velocità, vanno al casinò a giocare d'azzardo o in una bisca clandestina, giocano alle macchinette rubasoldi, quelle che ci sono nei bar, giocano spesso al lotto, sperando di vincere per cambiare la propria vita. Quindi, anche se una persona ha raggiunto la sua sicurezza ed è serena ed è tranquilla, prima o poi, proprio per soddisfare questo bisogno che è dentro di noi, dovrà fare qualcosa di strano, di anormale, di eccitante. Quindi, dopo aver parlato dei primi due bisogni che ogni uomo ha necessità di soddisfare, il bisogno di sicurezza e il bisogno di varietà, parliamo adesso del terzo bisogno, il bisogno di importanza. Anche se molti di noi fanno finta di niente per non dare soddisfazione agli altri, è innegabile che abbiamo una forte necessità di sentirci importanti. Chi non ha mai sentito almeno una volta nella propria vita il bisogno di sentirsi al centro dell'attenzione? Noi esseri umani vogliamo essere considerati, che tu ci creda o no, vogliamo essere unici per quello che siamo. Vogliamo sentirci importanti, vogliamo sentirci speciali, vogliamo essere riconosciuti per quello che di buono facciamo nella nostra vita. È un bisogno naturale da soddisfare che abbiamo tutti quanti, bianchi o neri, piccoli o grandi, di sesso maschile o di sesso femminile. Non c'è nulla di più comune che il desiderio di essere importanti. L'essere umano, per sentirsi più importante, può assumere due tipi di comportamenti. Per esempio, se vogliamo creare il partito politico più importante del paese o difenderlo da attacchi esterni, abbiamo due modi per operare, due modi di comportarci. Con la politica del fare, e cioè impegnandoci a lavorare costantemente per cercare di essere sempre migliori senza curarsi della concorrenza degli altri partiti politici. Due, con la politica del chiacchierare, del parlare, cercando di parlare male per screditare la concorrenza. Quindi, se tutti i partiti sono screditati, il mio, anche se è un partito più piccolo, è comunque il migliore, il più serio e affidabile di tutti. Chi ha dei figli sa che un bambino piccolo cerca continuamente attenzione. Quando impara, la prima filastrocca, se ti ricordi, è pronto a recitarlo al papà e alla mamma. Di solito un bambino piccolo può cercare continuamente attenzione mostrando la parte più bella di sé, ma anche mostrando la parte peggiore di lui. Per esempio, se all'interno di un negozio di giocattoli il bambino vuole che gli si compri un giocattolino e quando lo chiede nessuno dei due genitori gli dà attenzione, di solito che cosa fa? Sta bravo lo stesso? Sta zitto? Non dice niente? Fa questo un bambino piccolo? No, assolutamente no. Inizia a cercare tutte le attenzioni possibili. E come lo fa? In negativo, iniziando a fare capricci, è vero o no? Meglio ricevere attenzione negativo piuttosto che non riceverle, perché comunque in qualche modo esisti, perché in qualche modo fai capire che ci sei. Ricordatevi che noi adulti non siamo altro che solo bambini un po' cresciuti. Quindi gli stessi meccanismi mentali che si mettono in moto in un bambino li si possono vedere magari un pochettino diversi, magari un po' più attenuati, un po' limitati, un po' più da furbi, ma comunque molto simili negli adulti. E questo potete riscontrarlo nella vita di tutti i giorni, in qualsiasi parte del mondo. Le persone, per soddisfare il loro bisogno di importanza, cosa fanno? O cercano di fare cose utili, per esempio ricevere attenzione in positivo, fanno qualcosa di bello, di positivo, di costruttivo, magari fanno di tutto per vincere quel premio, quella gara, fanno qualsiasi cosa per aggiungere valore al mondo, fanno qualsiasi cosa per cercare di aiutare le persone, di laurearsi, per poter farsi chiamare dottore, ingegnere, avvocato. Più il titolo che sta davanti al proprio nome e cognome è importante, più loro si sentono importanti. Oppure, all'opposto, cosa fanno per sentirsi importanti? Fanno cose negative, per esempio denigrando gli altri, prendendoli in giro, oppure cercando di essere sempre quelli che dicono le cose al contrario degli altri. Il bastan contrario della situazione. È vero o no che dice sempre di no? Perché dire semplicemente di no, a prescindere da qualsiasi cosa, lo fa sentire in qualche modo unico. Lo fa sentire diverso e quindi più importante. Molte persone, per esempio, si colorano i capelli di viola, si fanno un particolare tatuaggio per soddisfare il loro bisogno di unicità, di importanza. Stare al passo con la moda, per esempio, possedere un Rolex, cioè un oggetto che è uno status symbol, lo fa sentire importante. Possedere dei vestiti firmati lo fa sentire importante. Possedere una macchina bella e costosa, frequentare i migliori locali della città, pagare la cena per tutti, eccetera, eccetera, in qualche modo ci rende diversi. Tutto questo ci rende speciali, ci rende unici. Negli ultimi anni, un altro modo per sentirsi importanti, per cercare importanza nella nostra società, è diventato quello di fare della violenza. Queste persone si sentono importanti per il semplice fatto che i mass media ritengono che la violenza sia un argomento di primo piano, di cui parlare in qualsiasi momento, e questo fa sì che ci siano un sacco di persone che si comportano in modo violento. E queste persone ne sono quasi contente, ne sono quasi felici, perché sanno di sentirsi al centro dell'attenzione. La violenza farà sempre più parte del genere umano, perché è l'azione più facile da poter fare. Non richiede intelligenza, non richiede la laurea, non c'è bisogno di impegno, non c'è bisogno di niente. C'è solamente il fatto di poter dimostrare di essere più cattivo. Perché in quel momento in cui una persona, per esempio, entra in una banca e punta una pistola in testa al cassiere, ha il totale controllo della situazione e di quella persona. E in quel momento il rapinatore quale bisogno sta soddisfando? Il bisogno di sicurezza prima e poi quello di importanza, è vero o no? È lui che ha il controllo e fin tanto che ha la pistola in mano si sente sicuro e padrone della situazione. E se lui al cassiere gli dice di aprire la cassaforte, in questo caso lo sta facendo con la forza, il rapinatore è sicuro che il cassiere lo aprirà. Inoltre, in quel momento il rapinatore è molto importante per il cassiere. Dal comportamento del rapinatore può dipendere la vita del cassiere. Il rapinatore può premere il grilletto o no. È lui che decide, è lui che tiene sotto controllo la situazione. Quindi è lui che ha il comando. E il bullismo non è nient'altro che questo. Infatti, guarda come agiscono i ragazzi che fanno i bulletti, oppure gli ultras di una squadra di calcio. Quelli che fanno violenza sono quelli che non hanno altri modi per sentirsi importanti. Raramente sei, già notato, il più bravo della classe è un bullo o uno scapestrato. Il bullo ha questo atteggiamento perché è l'unica cosa che gli riesce bene, è l'unica cosa che lo rende importante nel gruppo. Quindi quello è l'unico modo che ha trovato, lui stesso, per andare a soddisfare il suo bisogno di importanza e di sicurezza, per potersi affermare nel gruppo. Un altro bisogno che tutti gli esseri umani hanno da soddisfare è l'amore.
È quello di unione.
Tutti noi abbiamo bisogno di amore e di sentirci amati e benvoluti dalle persone
abbiamo
che abbiamo intorno. Non esistono duri che possono fare da soli senza aver bisogno di nessuno. Il bisogno di amore è quello che in America viene chiamato connessione, ovvero una connessione con qualcuno. L'avere l'affetto di qualcuno o far parte di un gruppo essendo accettato al 100%. Un esempio pratico di questo concetto di appartenenza ad una famiglia o ad un gruppo lo vediamo ogni domenica. Lo stadio, per esempio, è un elemento aggregatore di primo ordine, nel bene o nel male. Si formano questi gruppi di persone dove, all'interno, ognuno può avere un ruolo ben specifico e dove si è riconosciuti i membri di questa cerchia di persone. Anche, per esempio, le malattie portano a soddisfare questo bisogno di affetto. Molte persone, per esempio, seppur sane, per esempio, immaginate i vecchietti, si improvvisano malate di qualche cosa pur di avere delle persone vicine pronte a regalare un po' di comprensione, di amore e del loro tempo. In ufficio abbiamo bisogno di amore e di soddisfare il nostro bisogno di unione con le altre persone. Ti è mai capitato di sentirti escluso nel tuo ambito lavorativo? O di partecipare a una riunione aziendale dove si sono formati dei gruppi, dei gruppetti di persone che già si conoscevano e tu, novello della situazione, sei rimasto in disparte? Che brutta sensazione, è vero, che hai provato in quel momento. Oppure gli adolescenti soddisfano questo bisogno tramite le compagnie che vengono formate da ragazzi che hanno gli stessi problemi, le stesse passioni, le stesse speranze, le stesse ambizioni. Si parla in questo caso di gruppo dei pari, non so se ne hai già sentito parlare, e si intende quel gruppo di persone che per me è molto importante e la cui opinione ha una grande influenza su di me. Questa influenza, questa opinione per me conta tantissimo se faccio parte di questo gruppo. Per un adolescente quanto è importante far parte del suo gruppo di amici e sentirsi accettato da quel gruppo? È importantissimo, per un adolescente occupa la prima posizione su tutto il resto. Perché? Perché è il mezzo numero uno che un ragazzino ha per soddisfare tutti i suoi bisogni al massimo livello. Per esempio, per mia figlia, 17 anni, i suoi amici sono la cosa più importante che esistono, perché gli danno la sicurezza di cui ha bisogno per stare in mezzo alla gente e per crescere nella società. Se con gli amici lei si sente sicura, se invece è sola o poco integrata o addirittura emarginata dal suo gruppo di amici, essendo ancora in una fase adolescenziale in cui non ha ancora sviluppato la sua personalità e per questo dipende molto ancora dagli altri, non sarà felice, non starà bene con se stessa. Stare in gruppo la fa sentire importante o no? Certo che sì, essere considerati parte integranti del gruppo, del suo gruppo, la fa sentire più sicura e più importante. Se tu hai un figlio o una figlia di 13 anni o 14 anni e gli domandi chi è più importante tra i suoi amici e una ragazzina, per esempio un ragazzino, ti dirà che preferisce stare di più con i suoi amici, perché sono come lui, si vestono come lui, parlano di argomenti che piacciono a lui. Perché è con i suoi amici che in questo momento della sua vita soddisfa il bisogno di amore e unione. Perché loro sono la cosa più importante che c'è in questo momento. Quindi adesso possiamo comprendere perché i ragazzi, quando sono in gruppo, sono capaci di fare delle cose anche abominevoli, mentre se presi singolarmente non farebbero male neanche a una mosca. Mentre invece, se sono in gruppo, si gasano l'un con l'altro. E per non far vedere agli altri che è un debole, trascinato emotivamente e azzato dal gruppo di amici, che lo pompa, lo gasa un ragazzo, pur di far vedere che è uno di loro, che fa parte del gruppo, potrebbe anche fare qualcosa di cui pentirsi per tutta la vita. E ad un ragazzino di quell'età sentirsi di non essere uno di loro, sentirsi fuori dal gruppo, è la cosa peggiore che possa provare. Perché nella sua testa non fare parte del gruppo significa perdere i suoi amici. E perdere i suoi amici significa perdere tutto, e cioè sicurezza, importanza, amore e unione. Per cui la paura di essere lasciato da solo per questo ragazzino, di essere stromesso dal gruppo, spesso fa fare ad un ragazzino, a volte, delle cose che non avrebbe mai fatto se fosse stato da solo. È difficile che un ragazzino di 14 anni abbia la maturità, la forza, la personalità, la determinazione di ribellarsi al gruppo che gli chiede di fare una cosa abominevole o moralmente non giusta. Raramente, se ci pensi, gli adulti hanno questa maturità, figuriamoci un ragazzino, per cui ecco perché a volte leggiamo sui giornali che un gruppo di ragazzino, per esempio, ha violentato una ragazzina o ha fatto del male ad altre persone. Ok, ci siamo? Bene, in quale maniera però le persone cercano di soddisfare questo bisogno di amore e unione? Attraverso il gruppo, come abbiamo appena visto, oppure attraverso la famiglia, ad esempio. Quante persone patiscono perché non riescono a crearsi una famiglia? Il sesso, per esempio, è un altro mezzo per soddisfare questo bisogno. L'essere vittima, in qualche modo, della società ci fa sentire amati e coccolati dalle persone che magari si impietodiscono per noi. Molte di queste persone sono delle vittime eterne in questo mondo perché sanno che qualcun altro presterà loro l'attenzione necessaria per colmare quel vuoto che sentono dentro. Oppure possiamo soddisfare il bisogno di amore e unione non solo con le altre persone, ma con un'entità spirituale, per esempio. Pensate a un sacerdote, a una suora che prega, o una persona che pratica meditazione, può sentire lo stesso soddisfatto quel bisogno di amore e unione. Quindi, ripassiamo insieme. Abbiamo detto, i primi quattro bisogni di base sono il bisogno di sicurezza, il bisogno di varietà, di importanza, di amore e unione. Quindi questi primi quattro bisogni di sei sono quelli che abbiamo e che in qualche modo durante la nostra esistenza abbiamo cercato di soddisfare e cercheremo in futuro sicuramente di soddisfare. Se ti fermi un attimo a pensare, scoprirai che in passato sono stati, o adesso sono importanti per te, uno, due o al massimo tre bisogni. E se rifletti bene, scoprirai che nella tua mente esiste una classificazione in ordine gerarchico di importanza. Primo, secondo, terzo, quarto posto. Adesso fai pausa e scrivi quali sono per te, tra questi quattro bisogni, i più importanti da soddisfare per stare bene. Te li ricordo. Sono sicurezza, quindi hai bisogno di programmare bene le cose, di avere una sensazione di controllo, eccetera, eccetera. Varietà, quindi hai bisogno sempre di cambiare cose nuove, hai bisogno di provare sempre nuovi stimoli, eccetera, eccetera. Importanza, sei sempre alla ricerca di riconoscimenti, vuoi sentirti speciale, unico, vuoi far vedere che sei una persona di valore, eccetera, eccetera. Amore, cerchi sempre in qualche modo di socializzare, di stare insieme alla gente, di condividere tutto con gli altri. Scrivi, metti in pausa. Tutti noi abbiamo, come abbiamo detto prima, tutti e quattro questi bisogni da soddisfare. Adesso, però, fai nuovamente una pausa e scegli il più importante tra quelli che hai scritto, che equivale per te all'ossigeno che respiri, che senza di questo ti sentiresti soffocato. Scrivi, metti in pausa. Adesso che hai scelto il tuo bisogno più importante, possiamo fare alcune considerazioni interessanti. Parliamo degli aspetti negativi. Ad esempio, se una persona ha un po' troppo bisogno di sicurezza, qual è l'aspetto controproducente? Per esempio, potrebbe essere quello che è limitato nella sua vita. Non amando di natura le novità, tenderà a non cambiare spesso e quindi a fare sempre le stesse cose. tenderà a vivere sempre nella stessa maniera, limitando moltissimo le sue potenzialità e le sue possibilità di esplorare e di crescere. Mentre, per esempio, una persona che ha troppo bisogno di varietà, quale potrebbe essere l'aspetto controproducente? Questo tipo di persona è nata per essere sempre in movimento, ha bisogno di cambiare spesso perché non ama la monotonia, la routine quotidiana, e questa caratteristica lo porta ad avere una difficoltà immensa a mantenere le relazioni in lungo periodo. Inoltre, dato che non ama la monotonia, si stufa molto spesso in generale delle cose, perché ama cambiare molto spesso, come per esempio potrebbe essere il lavoro. Chi invece ha al primo posto il bisogno di importanza ha la paura del giudizio delle altre persone, ed è per questo che è continuamente alla ricerca dell'approvazione per quello che fa e dice, che ha bisogno di continue conferme ed è contentissimo quando qualcuno gli dice bravo e gli fa dei complimenti. La dipendenza invece è l'aspetto controproducente di chi ha troppo questo bisogno di amore e unione. Le persone che al primo posto di importanza hanno questo bisogno tendono a creare rapporti di dipendenza, ad avere un'enorme difficoltà a dire di no alle persone che si approfittano di questa sua debolezza. Inoltre, la persona che al primo posto questo bisogno da soddisfare tenderà ad avere difficoltà a lasciare, per esempio, il proprio partner nel momento in cui non proverà più amore verso di lui o lei, perché ha paura di chiudere definitivamente con lui. È più forte di lui, non ci riesce. E perché non ci riesce? Perché il fatto di voler solo bene a quella persona, anche se non lo ama più, la tiene agganciato. Quindi addirittura queste persone sono in grado di sentirsi infelici, di stare male, di rovinarsi l'esistenza, di sacrificare loro stesse per qualcun altro. Ci sei? È chiaro? Quindi abbiamo detto e abbiamo parlato di questi quattro bisogni che sono la base. Però per essere pienamente soddisfatti della vita che stanno conducendo, gli esseri umani sono spesso realizzati quando sanno che stanno crescendo, altro bisogno, e contribuendo oltre ogni limite, altro bisogno. Quindi, se vogliamo essere, per esempio, ricchi e felici, secondo Anthony Robbins, dobbiamo essere realizzati. Per essere realizzati dobbiamo crescere e contribuire. Molti invece si concentrano solo su se stessi, cioè non contribuiscono, non aiutano le altre persone. Le persone che tendono a soddisfare in primis questo bisogno sono le persone che amano mettersi in gioco. Pur di crescere, e parliamo di soddisfare il bisogno di crescita, sono disposte a lanciarsi in nuove sfide. Evitano di stare vicino alle persone che in qualche modo non condividono il loro pensiero, che non le stimolino a crescere, ma che con il loro comportamento cercano di frenarle, di opporre resistenza alla loro continua voglia di migliorarsi. Queste persone amano e si sentono a loro agio invece con le persone che hanno la stessa visione della vita. A volte sono capaci di lasciare un posto sicuro e ben pagato quando si rendono conto che non gli dà più la possibilità di crescere, che questo posto di lavoro non gli dà più la possibilità di migliorare. Queste persone sono disposte a intraprendere continue sfide e nuove sfide più stimolanti e meno sicure, pur di crescere e di migliorare, pur di rafforzare la loro autostima. Se per esempio ti capita di tornare a casa la sera dopo 8 ore o 10 ore di lavoro, dove magari hai corso come un matto, hai fatto un sacco di cose e quando torni a casa ti senti insoddisfatto, significa che probabilmente anche tu hai bisogno di crescere, di affrontare nuove situazioni che ti diano altro rispetto a quello che stai vivendo. Bene, adesso voglio farti una domanda. Se la società in cui noi viviamo decidesse tutto ad un tratto di non migliorare, di non investire sulla ricerca, di non crescere, di non investire sull'innovazione, sull'istruzione, che cosa succederebbe secondo te? Nel momento in cui tutti gli esseri viventi della Terra smetterebbero di crescere, tutto il mondo si fermerebbe, e cioè regredirebbe, che in parole povere significa piano piano andare a morire. Anche un'azienda, per esempio, che non cresce, prima o poi muore perché la concorrenza tenterà giorno dopo giorno e con ogni mezzo a disposizione di superarla e lasciarla indietro. Anche noi esseri umani, per stare bene ed essere felici, abbiamo bisogno di sentirci psicologicamente che siamo vivi, che siamo pieni di energia, che siamo pieni di speranza, che abbiamo voglia di evolverci, di crescere e contribuire per la nostra società. Noi esseri umani sentiamo il bisogno di svilupparci, di evolverci, di stare continuamente in crescita in qualsiasi campo. Per esempio, l'esempio più lampante nel calcio, se può essere elencato come esempio, è stato quello di Mourinho. Dopo aver vinto tutto con la squadra dell'Inter, ha lasciato questa società per andare a trovare nuovi stimoli più incentivanti a Real Madrid. L'altro bisogno, a livello più alto che abbiamo, è quello di contribuire, di fare qualcosa per rendere felice qualcun altro. Nel momento in cui dai e poi ricevi qualcosa, soddisfi anche il bisogno di importanza e quindi ti senti veramente bene. Pensa per esempio a tutti coloro che fanno volontariato e che sono più soddisfatte e gratificate quando rendono felici gli altri, quando aiutano gli altri. Più gli altri sono felici per le azioni che loro fanno, più aumenta dentro di loro la felicità, la gioia. Pensate a tutte quelle persone che preferiscono fare un regalo piuttosto che riceverlo. Per esempio, tu potresti essere uno di questi. Io, per esempio, sono uno di quelli che prova più piacere a fare i regali che a riceverli. E quando succede, la sensazione che io provo è impagabile. Succede, per esempio, anche a tutti quei genitori i cui risultati ottimi dei figli danno più soddisfazione a loro che ai propri figli. Per esempio, se avete un figlio, può darsi che i suoi risultati vi danno più soddisfazione dei vostri, perché nel momento in cui lo stai aiutando a migliorare e vedi che lui ottiene dei risultati, degli ottimi risultati, questo produce all'interno di te delle sensazioni per cui ti senti benissimo, stai benissimo, sei felice. Pensate alla soddisfazione di un allenatore che ha allenato un giocatore che grazie al suo contributo, al suo allenamento, alla sua costanza, ai suoi consigli, ha fatto carriera nel mondo del calcio. A questo allenatore, in fondo, che cosa gli viene in tasca? Niente, assolutamente niente. Ma emozionalmente tantissimo. Perché si è sentito in qualche modo utile per la sua crescita. Ha fatto qualcosa di positivo per qualcun altro. C'è stato un rapporto e quindi c'è stata importanza. Io quel giocatore l'ho allenato, sono io che gli ho insegnato come doveva stoppare la palla. Quando era piccolo l'ho allenato, ha fatto un anno con me, al tempo mi ricordo che col sinistro riusciva solamente a camminare, io gli ho insegnato come colpire la palla di sinistro. C'è stato un contatto, c'è stato il contatto con un altro essere umano e il contributo di dare agli altri quello che noi sappiamo va a soddisfare tutti gli altri bisogni in automatico. Questo è uno dei motivi per cui tutto ciò ci fa star bene in questa maniera. E più alti sono i bisogni, come in questo caso, che andiamo a soddisfare, più ci sentiamo pienamente soddisfatti di noi stessi. Se non c'è la pienezza di soddisfare tutti questi bisogni, ok, è vero, stiamo facendo una bella vita, stiamo bene, siamo tranquilli, siamo sereni, però per raggiungere la vera felicità occorre riuscire a soddisfare tutti quanti questi 6 bisogni. Se riusciamo a soddisfare i nostri bisogni, le nostre esigenze, questo ci può far sentire bene per un po', però ciò non ci basta mai. Perché magari non sono cresciuto o magari non ho contribuito a aiutare, che ne so, la società oppure delle persone che stanno intorno a me. Molti, per esempio, pensano che per essere realizzati bisogna essere riconosciuti. Alla lunga, però, questo stufa. È come mangiare ogni giorno il nostro piatto preferito. Poi alla fine ti stufi. Molte persone, per esempio, fanno di tutto per accumulare denaro, ma non basta per la realizzazione. Quando si smette di crescere, si smette anche di essere felici. Quando si smette di migliorare, si smette anche di essere felici. Quando si smette di migliorare, si invecchia più facilmente. È vero o no? Quindi, il segreto per essere metaforicamente ricchi, e quando parlo di ricchi non intendo solo a livello economico, e felici, è essere il giocatore di una squadra. Questa è la cosa bella degli esseri umani. Le persone faranno sempre più per gli altri che per se stessi. È la natura umana. Ecco perché bisogna far parte di un gruppo, di una società, di una famiglia e non isolarsi. Per esempio, quanti di voi hanno figli e sanno dentro di sé di tenere più a loro che a se stessi? I vostri figli vi danno il modo per continuare a crescere e se si continua a farlo, questo ci fa sentire vivi e dinamici. Per esempio, potrebbe essere che per ricchezza si intenda che deve avere un tetto sotto la casa, deve avere abiti addosso e cibo nello stomaco. Però per fare questo, per ottenere tutto questo, ti occorre un lavoro. Ti occorre denaro e quindi ti occorre lavoro. Per essere felice in questo settore però non devi svolgere un lavoro qualsiasi, ma occorre che tu faccia un lavoro che ti piace. Più il lavoro che svolgiamo ci piace e più ci sembra di non lavorare. E non abbiamo certo difficoltà a lavorare anche il sabato e la domenica, 12 o anche 12 ore al giorno. Più il lavoro che svolgiamo ci piace, più vogliamo migliorare sempre di più e più di conseguenza diventiamo sempre più bravi e più esperti in quel settore. Più il lavoro ci piace, ci diverte, vogliamo migliorare, più vogliamo saperne sempre di più e quindi siamo disposti a ricercare molte altre notizie e informazioni senza nessun sacrificio. E qui andiamo a soddisfare il bisogno di varietà e nello stesso tempo in cui andiamo alla ricerca di nuove informazioni andiamo a soddisfare quale bisogno? Il bisogno di crescere, il bisogno di migliorare. Più cresciamo e quindi più diventiamo esperti in quel settore, in quel campo e più ci sentiamo importanti. E più sentiamo il bisogno di aiutare gli altri, più sentiamo il bisogno di crescere e di migliorare. Tutto questo che cosa fa? Ci motiva a fare e a dare di più sia a noi stessi che ai nostri collaboratori, oppure ai nostri familiari, ai nostri amici, eccetera, eccetera. Insomma, all'interno della motivazione c'è la soddisfazione di soddisfare i nostri bisogni.